cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata e buon giovedì 17 ottobre da Radio Bianconera con Cose di Calcio. Questo l'editoriale, anzi il sommario a dire il vero. Lazio bene, perdonatemi, eccoli qua, scusate, ben ritrovati, buona giornata ad Antonio Paolino. E Pogba chiama la Juve, era questo il tema con cui volevamo iniziare, è impossibile un passo indietro della società. Così Conti Juve, veritieri e corretti, lo certifica Deloitte. Lazio bene l'attacco ma rischia di perdere Guendouzi in mezzo al campo. E poi TikTok bussa alle women che però da ieri sera non sono più imbattute KO col Bayern Monaco in Champions League, naturalmente competizione riservata al femminile. E tante altre cose. Buona giornata, ben trovati. Gli occhi si sono incrociati e quindi ve ne devo chiedere scusa. Buongiorno, lo ripeto, anche al nostro Fabio in regia. Ero preso da una discussione intrigante con Camillo De Michelis, che intanto aggiornerà, perché mi ha dato degli spunti di riflessione il buon Camillo. Attenzione, dopo le 14 tornerà, prenderà il posto oggi di Alberto Mauro e ci farà riflettere un po' su quelle che potrebbero essere delle buone o meno novità in vista della Lazio, a dire il vero. Bentrovati allora, chiudo i giornali che stavo così sbirciando questa mattina qui in redazione e vado a scaricare tra pochissimo le statistiche di Lazio, di Juventus-Lazio. Domani è vigilia di campionato, quindi domani Cose di Calcio XL. Domani mattina mi troverete in rassegna stampa nell'inedita strambezza con il sottoscritto domani, e poi tornerà Claudio Zuliani la prossima settimana. Ogni tanto qualche variazione di palinsesto, perché naturalmente gli impegni sono sempre tanti attorno al mondo Juve e adesso la faccenda si fa seria, più seria e più calda. Naturalmente, visto il numero delle assenze, vista la coperta corta per certi versi, visto che non le abbiamo vinte tutte a testa bassa o a testa alta, per sabato contro la Lazio, che ha gli stessi nostri punti, come pensate, se avete visto anche un po' la Lazio? Io ho iniziato a vedere un po' gli highlights di tutte le partite. Ne parleremo oggi con una collega informata, anche perché la notizia dell'assenza di Guendouzi, naturalmente, come a loro farà piacere sapere, è comodo sapere che ne mancano diversi per noi. Là in mezzo era un po' il loro motorino, un problema al piede ti ferma, nonostante, vi volevo riportare quello che riporta il Messaggero, che non ho chiuso fortunatamente. Guendouzi pronto a tutto per la Lazio. Vedete che il titolo è importante, i titoli sono fondamentali, attirano la nostra attenzione, lasciano aperta la speranza. Il mignolo del piede destro tumefatto, ma con la Juve vuole esserci. Resta in dubbio, domani provino decisivo. Allarme in mezzo, Vecino non è al top, quindi chi dovrebbe prendere il suo posto? Castrovilli non dà equilibrio. Pensate che io stravedevo per Castrovilli le prime uscite con la Fiorentina, stravedevo per questo giocatore, non lo chiedevo alla Juventus, non lo vedo nel contesto Juventus. Intanto abbiamo notizie che riguardano Kumainers ancora in dubbio, abbiamo quelle di McKennie che salterà. Kumainers dipende da lui, chiaramente, dal corpetto che gli verrà messo, se potrà giocare o meno, ma lo do per scontato. Anche qui, ripeto, si va un po' a naso e a intuito, si va un po' con le informazioni che arrivano alla nostra redazione. Chiaro, ci sono diverse assenze, da monitorare anche il nostro centrocampo, perché il cardine dovrebbe diventare a questo punto Locatelli. Attenzione alle condizioni di Fagioli, metteteci un punto esclamativo. Savora, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Weah, Thuram, Douglas Luiz, Yıldız, Vlahovic, Quindi fosse questo così contro la Lazio, fosse questo, abbiamo Yıldız confermato nella sua posizione, abbiamo Douglas Luiz nel ruolo di Kumainez con altre caratteristiche e quindi di nuovo fortunatamente al primo minuto, speriamo con un ritmo e un rendimento diverso da quello che non è riuscito ancora a dare al nostro reparto centrale offensivo, quindi un po' più distante dall'area di rigore, ma di tutti questi temi avremo le due ore della trasmissione di oggi. Il giovedì economia e Juventus, è arrivato il collega Gabriele La Monica. Ciao Gabriele, MF News Wireless.
Buongiorno,
buongiorno professore, scusi sono arrivato un po' tardi, c'era la pioggia e ho dovuto fare un po' il punto sul...
Non ti preoccupare, io sono in questo momento, come ti ho scritto, sono a Rodi, in Grecia, per cui tipo meglio, guardo il mare e sono 28 gradi, per cui non ti preoccupare.
Ti stavo dicendo, anch'io sono stato a Rodi, ma era quella in Italia e quindi hai fatto bene a sottolineare.
Rodi organico, certo.
Esatto. Splendide zone, salutiamo i grandi e i tanti tifosi della Juventus. Anche in Grecia ci sono dei gruppi, ricordo di averli contattati, non così numerosi come in Puglia, dove lì è sempre un'accoglienza straordinaria. Anzi, quando vuoi, se non sei mai stato a Rodi, ci passiamo, qualche gruppo, sicuramente in estate, tanti gruppi che invitano noi di Radio Bianconera. Possiamo portarci magari anche qualche esperto, una giornata, una cenetta in compagnia di persone sicuramente sane sportivamente parlando. Allora, Gabriele, io oggi ti ho scritto, oggi l'interrogazione è un po' più complessa, perché tu mi devi, anzi ci devi in economia e commercio Juventus,
sì,
in questa rubrica.
Mamma mia, ho un po' paura, dimmi.
No, ma tu le superi tutte. Intanto ci rivedremo tra poco per questa assemblea...
Facciamo un'assemblea, tutta l'assemblea venuto per venuto, una sorta di live.
Bravo, possiamo mettere anche lì, lo sai, un caffè, tanto non mancano, un caffè ogni volta che vogliamo. No, volevo partire intanto dai conti Juve, perché ho titolato così, veritieri e corretti, arriva la certificazione dell'ente di controllo. Ci spieghi un po' come capita, quindi dicono sono veritieri e corretti. Semplice, la definizione la conosciamo, ma formalmente che indicatore è quando Deloitte certifica questo ad una società come la Juventus, quotata in borsa? Illuminaci.
Beh, vuol dire che il risparmiatore che volesse investire all'interno, cioè nelle azioni Juventus, ha la certificazione di un ente terzo che dice che i conti sono fatti come devono essere fatti. Quindi che sono fatti in regola, che non sono state riscontrate anomalie, che non sono stati riscontrati dei punti oscuri e che quindi a ogni domanda, anche su asset magari particolarmente complicati da valutare, in management ha dato delle risposte che i controllori hanno ritenuto congrue e giuste. Quindi evidentemente questo è un passaggio importante per qualunque società quotata. Ricordiamo che per le società di calcio è un passaggio sempre molto complicato, perché la valutazione di alcuni asset, come ad esempio i cartellini dei calciatori, è un qualcosa che nel tempo ha richiesto molte molte correzioni all'interno anche della valutazione dei regolatori, per cui sicuramente è un bel viatico, vuol dire che il bilancio naviga in acque tranquille, che insomma è sempre una bella notizia.
Allora, prima di leggere parzialmente quello che dice Deloitte, intanto che cos'è? Chi è Deloitte? Chi c'è dentro Deloitte, Gabriele?
Ci sono una grande serie di professionisti, prevalentemente esperti in economia e commercio, quindi sono laureati in economia e commercio, ma anche in giurisprudenza, e sono esperti di bilancio, per cui sono gente che praticamente raggruppa tutte, definiamole così, se mi lasci il termine un po' banale, le fatture, cioè tutto il materiale che viene recapitato dalla Juve, contratti, entrate, uscite e tutto quanto, e controlla che siano stati correttamente inseriti, correttamente catalogati, che tutti i beni siano stati correttamente rappresentati in bilancio, per cui gli ammortamenti siano ammortamenti corretti. Dunque praticamente è un qualcuno che ci rivolta come un calzino e controlla che tutto ciò che viene fatto sia fatto in maniera corretta, per cui diciamo che è un qualcuno che si mette lì a controllare le singole voci del bilancio e a controllare che i conti siano stati fatti in maniera corretta, che siano stati utilizzati gli standard corretti dal punto di vista contabile, che si chiamano tecnicamente IAS, per cui ogni, che ciascun bene è stato catalogato nella corretta casella, per cui è stato incasellato in maniera corretta, quindi beni materiali con beni immateriali, beni immateriali con beni immateriali, e quindi è un qualcuno che chiaramente, con un lavoro che dura molte, molte centinaia di ore e occupa molti professionisti, controlla che quello che noi diciamo sia corretto nella sostanza e anche nella forma.
Caro Gabriele, l'interrogazione sta andando bene oggi, da casa sì, silenzio tombale, perché sai, di fronte, qui non parliamo di 441, qui parliamo di tanti zeri.
Gente che si addormenta.
No, 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 per quello sarei offensivo e sarei scorretto e ingiusto. E che i bilanci, sai, non è parlare del 4-1-4-1, se possiamo mettere la Monica vicino Paolino, Paolino è talmente scarso che è meglio stare in panchina. E quindi il silenzio significa che ci stanno ascoltando. Poi vedrai che poco per volta arriveranno altri professori, altri indicatori anche da casa. L'appunto che fanno è il seguente, lo chiedo a te di spiegare, quindi la tua interrogazione sta andando bene, ma adesso per arrivare a 30 lode abbiamo ancora una decina di minuti. A giudizio del revisore, gli unici rilievi risultano legati all'indagine sulle plusvalenze e sulla manovra stipendi. Cioè c'è un appunto, un rilievo, ma questi dati del precedente esercizio sono presenti nella documentazione al 30 giugno soltanto a fini comparativi. Ce lo spieghi, anche perché il sottoscritto non l'ha capita.
Allora, il tema, questo è un tema molto complicato.
Dacci degli spunti, così iniziamo a masticare la tua materia, ed è per questo che noi ti ringrazieremo a vita per questi interventi flash, ma utili, non da titolo, ma approfondimenti veri.
Allora, il tema delle plusvalenze è un tema molto complesso, ok? Perché? Perché la plusvalenza in uno scambio è una plusvalenza in cui diciamo che io valuto X 10, tu valuti Y 9, io do te 10, tu dai 9, avanza 1. Se io quel 10 ce l'avevo in bilancio a 0, ho fatto un più 10 da un punto di vista contabile. Okay? Poi in realtà in cassa mi è entrato un milione, per cui da un punto di vista io ho rivalutato un asset che ho venduto perché ho rivalutato il mio patrimonio. Però da un punto di vista dei soldi mi è entrato un milione, ok?
Chiaro.
Il patrimonio è molto importante, perché il patrimonio è la base sulla quale poi noi, le società, possono essere eventualmente liquidate, quindi sono solvibili. Quindi il fatto che io arrivavo il patrimonio è comunque una cosa importante, ma è un discorso quello che ho fisicamente in cassa e quello che non ho. Allora, la vecchia vicenda delle plusvalenze è una vicenda che comunque ha comportato impatti all'interno dei nostri bilanci. Alcuni impatti hanno ancora impatti adesso, perché alcuni contratti sono...
Hanno un effetto prolungato, mi vuoi dire?
Hanno un effetto prolungato, perché quando dice pagabili in 3, 4, 5 anni, evidentemente...
Un piccolo effetto ce l'hai anche adesso, quest'anno, nel prossimo, quello che è.
Quindi se determinate pratiche erano state lecite, poi comunque hanno avuto un effetto non più lecito, perché comunque il tema era che erano reiterati, insomma... È un discorso piuttosto complicato. È evidente che alcune poste che arrivano dal passato continuano a portare un appesantimento potenziale fino a oggi. Per cui chiaramente, siccome quelle poste sono state oggetto di rilievi da parte della Consob, della Covisoc, quelle cose che sappiamo, evidentemente il revisore dice: io su quelle poste non posso aggiungere nulla rispetto a quanto non sia stato aggiunto. Quindi io su quelle poste non posso dare una piena certificazione, perché comunque si portano un appesantimento già dal passato. Quindi io su quelle sono tranquillo, ma è chiaro che è un qualcosa che poi andrà a scemare fondamentalmente. Perché è evidente che quando si comprano, cioè se noi compriamo, abbiamo venduto i giocatori next gen, quindi è evidente che noi abbiamo preso i ragazzini a prezzi da ragazzini e poi li possiamo vendere a prezzi da adulti.
Da professionisti, veri.
Esattamente, per cui, allora, diciamo così, più che usare un termine plusvalenza, che ormai è un termine ammalorato, perché comunque alla fine rimanda sempre a un qualcosa di oscuro, usiamo un termine plusvalore, perché sicuramente c'è un plusvalore. Cioè se tu prendi un ragazzo a 15 anni, lo formi, lo fai diventare un professionista...
Ci investi sopra, perché investi 110.000 euro l'anno, mi hanno detto. 110.000 euro. Vitto, trasporti, studio, attività fisica... Così diamo anche un valore all'incirca.
È evidente che quel lavoro, c'è poi un lavoro di tanta gente, perché poi tu puoi, cioè, fare le scelte giuste, cioè, una volta che tu fai delle scelte giuste ne sei contento, ma se poi prendi i ragazzi che non esplodono, sono tanti, perché sono, se fino a quanti ragazzi partono e quanti pochi arrivino, beh, allora quello è anche un rischio che ti accolli. Allora, diciamo così, sicuramente ci hanno detto che in passato è stato fatto un uso eccessivo delle plusvalenze. E poi cosa vuol dire nel concreto? Vuol dire fare crescere il bilancio attraverso il trading calciatori. Ok, io compro Pogba, prendo Pogba 0, lo vendo a 100, quindi sono 100 milioni in più sui ricavi da trading calciatori.
Certo.
Questa cosa è stata sicuramente molto forzata all'interno delle gestioni passate. Basta il caso Romero, che è stato preso dalla Genova, non è fatto un giorno nella Juve, è andato direttamente al Tottenham, è stato comprato e venduto più volte. Sicuramente, io penso in maniera lecita, però sicuramente per fare crescere i ricavi. Perché? Perché chiaramente quanto più è la massa dei ricavi, tanto più aumenta lo standing ed alimenti un circuito che si presupporrebbe virtuoso, ma virtuoso in passato non è stato. Quindi oggi abbiamo un trading calciatore più sano, dove in realtà si vende e si compra, perché si vende e si deve comprare fondamentalmente, però è evidente che il passato ha comunque un'ombra ancora su di noi, ma è un'ombra molto molto relativa. Infatti chiaramente è una postilla margine di un bilancio,
certo,
di un bilancio che funziona bene.
Ce l'hai spiegato molto bene, l'avevo intuito in questi termini. Mi arriva la certificazione di MF Newswires, Gabriele Lamonica.
È stato chiaro, poi non...
Assolutamente sì, e noi vogliamo far chiarezza non solo per i baristi che apprezzano questi discorsi, perché hanno tutti i dibattiti interni lunedì mattina, e non solo. Ti vado su un altro aspetto, ho preso un po' di appunti, qui ci avviciniamo velocemente al 30 lode e io facevo più fatica. Nel dettaglio, Deloitte spiega che abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Juventus. Che cos'è un bilancio consolidato e quanti ne esistono?
C'è il bilancio civilistico, che è il bilancio della SPA, e poi c'è il bilancio consolidato, che è il bilancio che comporta anche altre società del gruppo. Immagino che ci siano, per esempio, J-Medical sia un J-Medical,
ecco
SPA,
cosa
l'albergo
significa.
Sia SPA, quindi sono il bilancio consolidato è un bilancio che raggruppa tutti quanti i bilanci delle società controllate.
Interessante.
Normalmente
la sommatoria dei piccoli bilanci, piccoli grandi bilanci delle...
Se tu hai due attività, se tu hai l'attività A, l'attività B, l'attività C, le somme è consolidato, le singole attività si chiamano i singoli bilanci civilistici.
Quindi Gabriele, tu mi stai dicendo che la prima cosa che dovremmo fare io e te, da buoni giornalisti più che investigatori, alla presentazione, approvazione del bilancio, perché tu mi stai aiutando veramente, ci stai aiutando in tanti a capire, a non raccontare solo fumo o non fumo, se sta bruciando tutto, che la prima cosa che dovremmo andare a vedere, controllare in un bilancio consolidato, tra qualche settimana, insieme, in forma cartacea o meno, vedere quali sono i rami dell'azienda Juventus che funzionano, magari quelli no, perché potrebbe esserci qualcosa che pesa di più negativamente rispetto a un contratto di un giocatore. Sbaglio? Io fossi un revisore,
no.
fossi...
No, non sbagli, però diciamo così che il bilancio, per come ti rappresento, cioè chiaramente tu all'interno del bilancio devi vedere quali sono i singoli bilanci del J-Medical, dell'albergo,
sì,
esatto,
degli
altri rami.
Okay.
Chiaramente se c'è uno di questi bilanci che è in forte passivo lo si nota. E chiaramente nel momento in cui tu hai il vero bilancio della Juve, la cosa importante è l'attività prevalente, che è quella calcistica fondamentalmente. Allora, se si vuole proprio dire, nel momento in cui tu vuoi vedere il bilancio di una società come la Juventus, la cosa più importante al momento è il patrimonio. Vedere quanto ammonta il patrimonio, se tutto è positivo, e quanto ammonta. Che è una delle cose, perché il patrimonio è il sintomo della sanità di un bilancio di una società quotata, a prescindere dall'andamento che fa. Poi, nel momento in cui l'altra caratteristica che si deve vedere è quanto è l'impatto del costo del lavoro sui ricavi. Cioè, questo è un tema molto molto molto...
Il costo del lavoro è quello dei dipendenti, dal calciatore al giardiniere, tanto per intenderci, giusto?
Il costo del lavoro, chiaramente, perché il giardiniere impatta molto meno. Però se tu
hai, certo,
100 di costo del lavoro e 100 di ricavi, il tuo bilancio non è sano, ovviamente.
Okay.
Chiaramente i costi non possono essere uguali ai ricavi. Ci deve essere chiaramente un margine.
Un margine.
parte.
Quel margine come lo chiamiamo?
Ci sono due margini, ci sono il margine operativo lordo e il margine operativo netto.
Sì.
Che sono quindi uno è prima, è l'utile prima degli interessi delle tasse e degli ammortamenti e delle svalutazioni, il margine operativo lordo. Il margine operativo netto è l'utile prima degli interessi delle tasse, cioè degli interessi, vuol dire, certo, degli interessi sul debito delle tasse che vai pagando. Per cui di fatto è un, cioè, ci sono tanti indicatori, però tipicamente, vista il problema del calcio in questo momento, il dato indicativo importante è quanto pesa il monte stipendi rispetto ai ricavi.
Chiaro. Senti, intanto diamo questa comunicazione che la Juventus tira dritto su Pogba, accordo per la risoluzione, all club punterà sull'inadempienza del calciatore. Tanto per intenderci, la volontà sotto sotto, neppure troppo mascherata, è quella di non riportare a bilancio un costo molto importante con un giocatore sul quale ci sono delle riflessioni che stanno facendo. Interpreto bene?
Sì, facciamo così. Pogba guadagniamo 8 più 2 con il decreto crescita, per cui credo che pesasse veramente tanto. Nell'intervista che ho visto oggi sulla Gazzetta dice che lui è disposto anche a diminuirsi l'ingaggio. È evidente che la Juventus debba fare un discorso molto cinico tra l'opportunità e l'affetto. Allora, è un giocatore che ha più di 30 anni
Che non gioca da tanto tempo, al di là di quest'ultimo periodo.
Che non gioca da molto tempo, che si allena da solo da tanto tempo. Qui abbiamo visto Kopp Meiners, che si è nato per 2 mesi da solo, quanto si è arrivato indietro di forma, capire come possa arrivare un giocatore che viene da 2 anni e tanto. Allora, è ovvio, da un punto di vista dell'operazione commerciale potrebbe anche esserci, perché comunque Pogba è un giocatore che funziona molto soprattutto con i più piccoli, che sarebbe un'operazione di nostalgia, chiaramente i tifosi come me, io sarei entusiasta da un punto di vista così, se la mettiamo nell'ipotetico di torno di vedere Pogba, però bisogna anche vedere che è un'operazione che ha molti più rischi di quanti possono essere i benefici, fondamentalmente, perché è un uomo appunto che è suonato in 30, è un atleta che ha sicuramente molto, quando è in forma è unico nel suo genere, però i rischi che possono essere delle ricadute, non certo una parte chiaramente del doping, ma ricordiamoci che lui comunque quando l'inizio del calvario di cui solito la Juve è perché si fece male giocando a ping pong, cioè in una partita esasperata di ping pong fece una mossa che gli ruppe il ginocchio, ecco.
Diciamo è tutto che parte da lì.
Delle cose,
certo.
Sono cose che non lasciano presupporre bene per il rientro. È evidente che il tifoso Gabriele che ha la maglia Pogba gialla di quando
eccolo, volevo arrivare lì per chiudere il collegamento, quindi quel tifoso lì che ha Rodi in questo momento
sì, che guarda il mare pensando a Pogba gli piacerebbe piacere, però si rende anche conto che il progetto così come è stato strutturato ha avuto anche degli aspetti nei confronti di molti, penso sarebbe molto complicato dire a Peck tu no a 6 milioni e mezzo, però mi prendiamo Pogba a 4 con nessuna possibilità di sapere prima se è valido o no. Ci sono le coerenze.
Esempio coerente che vanno
rispettate. E poi per l'affetto ci sarà tempo di vedere, certo, i filmati dei vecchi gol.
Ti immagino lì a Rodi con la maglietta gialla di Pogba, perché ce l'ho ben presente. Allora, la lode la puoi conquistare solo in questo modo, in 15 secondi dicendomi: come leggi questo messaggio lanciato da Pogba, da tecnico, da tifoso, come per dire io resterei, poi siete voi che mi mandate via o sono troppo cattivo e maligno?
Beh, lui ha mandato la palla nel campo della Juventus, che è la cosa più semplice da fare, per cui sicuramente sta cercando di muovere il tifo a suo vantaggio e creare perlomeno io credo che lui cerchi fondamentalmente una cosa, e questo in qualche modo posso anche comprenderlo e forse si potrebbe anche fare, cioè che di venire analizzato dal punto di vista fisico da Motta e dire beh, se non sono in grado, non sono in grado di poter lavorare. Per cui questo magari potrebbe essere un buon modo per chiuderla lì, come per dire, noi ci abbiamo provato, ma ragazzi mio, se troppo, cioè, se per portarti in forma da marzo, tu rientreresti a marzo, se portarti in forma arriveremo a luglio, sì, lo possiamo usare per la tournée americana, però poco di più.
No, però avresti tre mesi, Gabriele. Aia, qui mi scivola la lode. Avrei tre mesi da marzo a luglio in cui lo devo pagare col vecchio accordo. Quindi, se risoluzione dipende, sarà gennaio.
Dipende perché sono, perché da marzo a luglio è una cifra che se loro decidessero di provarlo, è una cifra che si potrebbe fare. Sono tre mesi, 8 milioni sono 3 milioni. Una cifra assolutamente abbordabile, soprattutto se poi riuscissero a vendere a Arthur a marzo. Quello sarebbe comunque sicuramente una cifra. Se volessero giocare
si può fare tutto, certo.
Si potrebbe fare, non sarebbe troppo costosa. E poi ci sarebbe il tempo chiaramente per rinegoziare l'accordo. Però secondo me mi sembra che la volontà sia di non voltarsi indietro neanche per Pogba.
C'è qualcuno che dice che Pogba dovrebbe addirittura restituire dei soldi alla Juventus. Noi l'abbiamo spiegato nei suoi tecnicismi, vestendo proprio la fine per il 30 lode che assegniamo a Gabriele e la Monica. E che abbiamo disturbato addirittura anche in vacanza, ma lui ci ha detto sì per affetto di questo progetto. Economia Juventus, firma Gabriele La Monica, MF Milano Finanza News Wireless. Grazie Gabriele,
grazie,
alla prossima settimana. È interessante, vedete, quando si mastica la materia ci vengono aggiunte delle cose e noi l'abbiamo masticata e insieme la dobbiamo digerire così.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati, molto interessante, grazie per i complimenti che ci stanno arrivando, l'argomento è chiaramente di livello superiore, ma masticabile da tutti, diciamocelo chiaramente, anche dal sottoscritto, quindi figuratevi voi che siete degli attenti amministratori delle vostre case, ci fa capire tutte queste terminologie, avete capito, bisogna andare a vedere il patrimonio, quindi si torna al discorso, quello che i bilanci dicono, ma anche che non dicono. Cioè, se hai valore come club, quello è già il patrimonio. Mi dicono che al 340-54-25-324, non avevo dubbi, ma naturalmente resto concentrato sugli argomenti, sono arrivati dei vocali. Vediamo se riguardano questo tema, o la Lazio, o gli infortuni, o così e così, mi dice Fabio, sempre a te, lui se li ascolta già tutti, lui li sa a memoria, secondo me è lui l'intelligenza artificiale di questa radio.
Buongiorno Antonio, volevo farti una domanda un po' ingenua,
allora non
vorrei
so
una risposta molto
ingenua,
perentoria,
sì,
da te, se
vai.
Possibile.
Basta che non ti offendi.
Se è vero che è stato squalificato l'arbitro di Juve Cagliari, che ha fatto un arbitraggio scandaloso e ci ha pesantemente danneggiato...
Non è stato squalificato.
E fatto perdere due punti.
Non è una squalifica ufficiale.
Come mai Conseil Sao non è stato assolto dalla squalifica e la società non ha fatto niente per fare ricorso? Ciao da Luigi.
Ciao Luigi, mi piace il tuo tono da tifoso vero. Allora, intanto non esiste squalifica. Non è una squalifica, non è verbalizzata. Gli arbitri purtroppo gestiscono, cioè nella loro gestione dei 90 minuti, questo ve l'ho provato già a raccontare e magari richiamerò l'ospite, uno dei... Non farà nome e cognome, perché mi ha detto perché poi nelle federazioni uno che... cioè, soliti discorsi, no? Non perché non sia coraggioso, lo conosco e dice le cose come sono. Parliamo di arbitro a livello amatoriale, cioè giovanile, quindi semiprofessionistico. Nel complesso un arbitro viene valutato per la gestione. Sicuramente, per certi punti può essere anche giusto fino a certi livelli. L'errore, la valutazione è soggettiva, perché l'hai toccato sulla spalla, quindi lui ha avuto... un 1%, un 10%, un 50% di ragione. Poi il vicepresidente dice di no, quello non era rigore, il calciatore dice quello è rigore, l'interista dice quello non è rigore, io dico che ce n'erano quattro rigori, non sempre dico che. Per me quello non è rigore, ma non è neanche simulazione. Non vanno a confrontare con altre, perché dicono se no si apre il vespaio. Non vanno a confrontare tutti i casi. Danno delle indicazioni. Dando delle indicazioni chiedono e indicano a quel direttore di gara di saltare qualche partita. Cioè, questa segnalazione, questo problema creato alla Federazione Arbitri, all'Associazione Italiana Arbitri, l'AIA, questo decisionismo con cui si ha corso contro il giocatore, non è nei loro canoni il top per un arbitro a certi livelli. Quindi ti consigliano di riposarti, di prenderti una settimana di riposo, di rivedere attentamente perché qualche criticità c'è. Cioè, non gli sparano, non gli danno la medaglia, lo salvano, perde un po' punteggio, non viene pagato per una partita, due, quelle che saranno, ma è slegato dal tema vero, falso, rigore, no, perché sennò poi andiamo nel rigore. Era rigore o no? Noi tifosi juventini diremmo tutti sì. Io dico che quello non è rigore. Per me, per me. Ma vorrei anche che quelli poi non fossero rigori per tutti. Ma non è sicuramente simulazione. Chissà quanti di voi mi manderanno adesso il vocale e mi manderanno a stendere, spero di no, perché se dovessimo iniziare questa battaglia, social, non social, chi urla di più, non usciamo da nessuna parte. Chi ha giocato a calcio forse capisce un po' meglio questa situazione, uscendo dai panni del tifoso, uscendo dai panni dell'immagine. Anche l'immagine è molto ingannevole. L'arbitro quando va al VAR è condizionato dal frame che gli fanno vedere. Questo lo capite anche voi, lo capisco anch'io. È condizionato, perché se mi fai vedere un giocatore che... Guardate che fermo immagine, spettacolare, io mi vedo un po' riflettere. A volte questa è la posizione migliore per incrociare col destro sul secondo palo e tirare. Non è una caduta. Molti attaccanti segnano un po' sbilanciati. Molti si lanciano, si lasciano andare se appena gli metti un po' le mani addosso. Allora la mia regola... Perché io ho fatto anche il corso da arbitri. Poi ho capito che non potevo più giocare a pallone. Calcio. All'epoca si diceva giocare a pallone in cortile. Ma ho giocato anch'io, a ping pong, a calcio balilla, eccetera, eccetera. E ho mollato. Però volevo entrare nella testa. E chi gioca a calcio, chi vuol giocare a calcio, non entra nella testa dell'arbitro e viceversa. Però ti dà la prospettiva giusta, ti mette di fronte alle difficoltà, che chi non ha fatto neanche un arbitraggio non capisce. Però sbagliano la valutazione, ma è una mia valutazione, un mio giudizio questo. Quindi ti dico, l'arbitro capisce un po' come chi, se sei genitore, non è che prende a ceffoni il figlio sulla cosa mediamente grave, poco grave, ecco. Nonché non dare o dare un rigore. Ma la regola era questa. Quel fallo lì l'avresti fischiato a centrocampo? Forse sì, e allora è più rigore. Forse no, e allora non è rigore. Ma a centrocampo, fischiando o non fischiando, avresti ammonito, perché lui ammonisce lì, avresti ammonito quel giocatore? A centrocampo, avrebbe fatto correre l'azione. Secondo me, perché tutti ragionano un po' così. Cosa ne pensate? 340-54-25-324. Ho detto la verità? No, provo ad avvicinare, a dare una spiegazione in più. Intanto allontani l'arbitro, intanto non te ne sei proprio lavato le mani. Intanto dai un'indicazione all'arbitro. Ragazzi, non possiamo neanche... Se no, azzeriamo gli arbitri, andiamo a prendere il robot, l'intelligenza artificiale. Come valuterà l'intelligenza artificiale, il computer, la PlayStation, quel contatto? È che purtroppo... Ne vediamo di cotte e di crude. E l'uniformità non ci sarà mai, perché è impossibile. Forse a malapena nella stessa partita. Quindi gli urlatori di mestiere, e non mi ci metto tra questi, lo faccio ogni tanto quando serve un po', ad ogni azione corrisponde un'azione, una reazione uguale e contraria, forse anche peggiore purtroppo, ma mai violenta, ci mancherebbe. Parliamo di calcio, della cosa più importante tra le cose meno importanti. E allora dico, che sarà complicato, ma all'interno di una partita ci può stare la coerenza, cioè l'incoerenza è un atto coerente al contrario. Se un arbitro le sbaglia tutte, è il più coerente possibile. Però non voglio parlare e annoiarvi con questi argomenti, era una risposta a chi ci ha scritto. Parliamo un po' di Lazio, perché Radio Bianconera ha questa buona abitudine, non solo Radio Bianconera, anche tante altre radio, e ne abbiamo oggi con una rappresentante, una collega radio laziale, Francesca Turco. Buongiorno Francesca.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Buongiorno, la buona idea di confrontarsi con l'avversario, perché poi Juve e Lazio sabato si devono affrontare, se si vogliono bene o no noi non interessa, ma si devono rispettare, si devono affrontare, e non è che possiamo fare sempre dietrologia, Francesca, nelle nostre trasmissioni, o no, o tu ne fai,
no,
non mi sembra.
No, guarda, con me proprio, io sono tra quelle che proprio cerca sempre di far passare il messaggio che se dovessimo pensare che ci fosse dietro chissà quale disegno, dovremmo lasciar perdere il calcio, siccome purtroppo sia te che io lo seguiamo da qualche anno, cioè abbiamo, almeno per quello che mi riguarda, imparato anche ad accettare l'errore, e ragazzi, come in tutte le professioni, ci sono quelli bravi e quelli non bravi anche tra gli arbitri, quindi io sono una proprio che rifiuta l'idea di complotti o dietrologie.
Poi ti darà fastidio quando ti danno un rigore contro, che più no che sì, però come hai detto,
ma
tu
sono rigori, no, che ci sono rigori che quando te li fischiano esulti,
stai zitto
quando te li fischiano contro non sono mai rigori, e quindi alimentano la polemica. Guarda, noi veniamo da
ecco, raccontami un po' della Lazio, posso dire della tua, della vostra Lazio, come ci arrivate, e poi ti ho preparato un po' di domande su questo inizio di stagione. Juve e Lazio hanno gli stessi punti, forse andando a vedere colonna gol fatti e gol subiti vediamo un indicatore diverso. Come ve lo spiegate a Radio Laziale?
Allora guarda, la Lazio è, come dire, un po' una sorpresa per tutti. Noi a Roma viviamo una, come dire, una contestazione alla proprietà che è lunga quanto proprio la virgolette militanza di Lotito, quindi sono 20 anni che c'è questa dicotomia anche tra il tifo, per cui tutto quello che si fa è sbagliato. Il tifoso laziale è per natura un po' pretenzioso, e diciamo che era venuta una grossa contestazione in estate, a cui è seguito un mercato di saluti importanti come Ciro Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto, giocatori che erano stati cardini della Lazio negli ultimi anni, forse per me anche troppo a lungo, perché sono di quella che pensa che poi non ci si può sposare per sempre nel calcio. Il calcio ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno di essere rinfrescato, così anche le squadre, perché c'è bisogno di trovare sistemi diversi, motivazioni diverse, facce diverse. Bisogna, perché poi tu mi insegni, Antonio, che dopo tanto tempo si creano anche delle rendite di posizione e nel calcio non sono sempre sane. Detto questo, si veniva da una contestazione molto forte, da un mercato che non era piaciuto, comunque aveva lasciato discretamente interdetti, anche perché si era andato a pescare da squadre su carta, dico sempre io, di livello più basso, e devo dire con un allenatore che era un po' un underdog, no? E in realtà poi va detto che forse proprio per grande merito dell'allenatore, ma anche della proprietà, questa è una squadra che sta stupendo, e sta stupendo nel suo essere normale, e come la definisco io, flat. Non ha giocatori straordinariamente più forti degli altri, è un gruppo che si sta conoscendo e sta crescendo insieme, e il valore aggiunto lo fa un po' l'allenatore. Ecco, ha lavorato veramente molto molto bene.
Ecco, noi l'abbiamo conosciuto, io lo conosco molto bene, Baroni, è stato anche nel settore giovanile della Juventus, si vedeva che aveva una sua idea di calcio, come tutti ovviamente, ma in alcuni la vedi di più rispetto ad altri. Che cos'è stato Tudor per la Lazio? Francesca Turco qui su Radio Bianconera, collegamento, allora, interconnessione con Radio Laziale oggi.
Allora, se devo parlare di risultati, Tudor è stato l'allenatore che è arrivato e ha portato la Lazio in Coppa UEFA, perché questo è quello che è successo. Poi c'è la narrazione parallela, che è quella dei rapporti, ed è il motivo che poi porta alle dimissioni, alla separazione. Dal punto di vista dei rapporti, tutto è stato un disastro. E non è entrato benissimo, non era un gruppo facile, ed è il motivo per il quale io ritenevo giusto invece fare scelte.
Non ha metodi forse poco impattanti, cioè entra deciso forse, eh? Un po' troppo?
No, entra troppo a gamba tesa, un po' troppo... non è stata un'entrata, come dire, né soft né particolarmente acuta. Io credo che lui avesse avuto, visto quello che era successo con Maurizio Sarri, mandato dalla società di essere particolarmente rigido, quindi di tenere molto fede a quello che era la sua immagine e la narrazione che lo precedeva, quindi il classico sergente di ferro che non fa deroghe, molto rigido, molto rigoroso. Diciamo
conosco, che... ho conosciuto il soggetto.
Esatto, ma lo era anche da calciatore.
Anche da calciatore, sì.
Allenatore, quando poi tu devi arrivare a gestire un gruppo che ti presentano, e nei fatti era anche un po' complicato, gli hanno chiesto di azzerare determinate cose, diciamo che lui non si è fatto pregare. Però poi ne è nato un cortocircuito, e non c'erano, anche facendo... come dire, una bonifica, perché ci sono state fataldi, ci sono state delle situazioni che la società ha mappato durante l'anno e poi ha tirato la riga a fine stagione, ci sono state, non dico, delle separazioni anche abbastanza imprevedibili, ma, come dire, non ti dico condivisibili, però si potevano capire, comprensibili sicuramente sì. E è nato questo nuovo ciclo Baroni, che io devo dire, dopo Sarri, che io ho adorato, so che a Torino non c'è un particolare trasporto nei confronti di Sarri, e invece io ho apprezzato sempre l'allenatore, un po' meno la comunicazione dell'allenatore, quella mi piace un po' meno.
A Torino ha mandato in cortocircuito la comunicazione iniziale, cioè il passaggio di, e poi tutte le problematiche che ci si... si sono sommate. Francesca, per lasciare un attimo, sarebbe interessante, ma il tempo vola, l'argomento allenatori. Che cosa chiede la Lazio, che segna ma subisce tanto da una trasferta come quella di Torino? Di vedere una Juve, quella che ha steccato con i suoi pareggi, o in quei pareggi c'è qualcosa che la Lazio è meglio, di cui la Lazio è meglio che si preoccupi? Come la analizzate in radio da voi questa situazione?
Questa è una Juve che è un po' incerottata tra infortuni, squalifiche, è inutile, è un po' azzoppata. Ma immaginarsi della Juve è un giusto che porta con sé un mondo che prescinde poi da chi scende in campo. Lì c'è proprio un allure, un qualcosa che si respira di diverso. Non a caso si vince a Torino, a Roma no, dove a Roma siamo tutti tutti amiconi, fa niente, basta al derby. Ecco, lì diciamo che l'impronta è un po' diversa e poi si traduce nei fatti. A me piace molto Thiago Motta, io credo che
te l'avrei chiesto, l'avresti voluto la Lazio?
A me è un allenatore che piace, a me piace molto, a me piacciono tutti gli allenatori che hanno il coraggio delle proprie idee, ok? A me non possono anche prescindere dal modulo, io sono una a cui piace molto il bel calcio, ma il bel calcio può essere giocato a prescindere dal modulo, quindi è l'approccio che mi piace, e Thiago Motta è uno di quelli che ha una sua idea e ha il coraggio di perseguirla. Mi piace perché gli altri parlano e lui fa i fatti, lui prende ragazzi...
Stiamo scoprendo una Francesca Turco come ce la immaginavamo, concreta, cioè...
No, ma ci sono tanti allenatori, sì, giovani, però poi quando li vai a vedere, ok, ma falli giocare. E lui prende i giocatori della next gen e li butta dentro, li fa giocare, si assume il rischio di farli giocare e farli crescere. E chapeau, e ce ne vorrebbero di più. Da questa trasferta, secondo me, la Lazio non mette in conto di venire a Torino a fare la partita, perché la Juve è decimata, e mettersi in tasca i 3 punti e arrivederci, grazie. Io credo che la cosa importante che cerchi la Lazio è la continuità delle prestazioni, perché attraverso quelle dà forza a questo nuovo progetto. Se la viene a giocare, perché ha qualche arma per mettere in difficoltà la Juventus, e ti devo dire la verità, io credo che la Lazio cercherà, sarà la, guarda, te la dico meglio.
Dai.
Sarà la stessa Lazio che ha giocato con l'Empoli, cioè il fatto che si giochi con la Juventus non porterà Baroni a cambiare nulla di quello che lui sta trasferendo al gruppo, perché significherebbe sì, ok, facciamo i leoni con le più piccoline, invece
e poi ci spaventiamo di fronte,
esatto,
ad altre.
Se vuole trasferire coraggio e fiducia in quello che si sta facendo, l'unica è andarsi a giocare questa partita come se l'hai giocate le precedenti, anche se non abbiamo incontrato la Juventus, sì, c'era il Milan, ma era un Milan in quel momento in difficoltà. E secondo me
cambia adesso, siamo dopo la seconda pausa, quindi è sicuramente diverso. Francesca Turco, Radio Laziale, ti chiedo ancora velocemente due o tre cosette flash. Una Lazio senza Guendouzi?
Allora, è possibile, però ha preso un pezzone, fratture non ce ne sono, lì dipende molto dalla soglia del dolore e della sopportazione. Diciamo, non mi sembra esattamente uno di quelli che si rende dietro la gamba, lui sta spingendo per giocare. La scelta aspetterà poi a Baroni, ma tanto in preallarme è Vesino, e voglio dire, perdi qualcosa sul dinamismo, acquisti un'esperienza che forse con la Juve non è mai sbagliato.
Ma soprattutto anche in chiave impegni tanti dopo, anche per la Lazio?
Ma no, io credo che la scelta, lui ha deciso Baroni, lui ha una sua squadra per l'Europa League, una sua squadra per il campionato. Credo che se Guendouzi da garanzie, Guendouzi gioca. La scelta non sarà tecnica con Vesino.
Ho capito, ho capito. Senti, un piccolo giochino finale. Punto debole della Lazio. Clean sheet. 6 per la Juve, 0 per la Lazio. È un problema? Sì, no?
Prende troppi gol.
Prende troppi gol. Mi sai dire i risultati più ricorrenti al termine degli Juventus-Lazio di Serie A? Il risultato più ricorrente nella storia. Così ti do qualche spunto. Io li sto anche leggendo, Ci mancherebbe, non...
La butto là, guarda, non lo so.
Sì?
Butto 2-1.
2-1, risposta esatta. Comparso 10 volte, l'ultima, la 34esima giornata nella stagione 2010-2020. Quindi è una partita in cui, non sempre, 10 volte, più di tutte le altre volte, in casa, Juventus-Lazio è finita 2-1. Segue il 3-1 9 volte, 2-0 8 volte, 1-1 8 volte, come il 2-0. Quindi io mi fermo qui alle statistiche, perché le altre non ce le ho scritte o non le voglio raccontare. Va bene così, Francesca? Ci stai a questo giochino?
Sì. Ma tu me la dai la notizia tua a me?
Sì.
Gioca Locatelli o Fagioli?
Locatelli.
Ok.
Escludi Fagioli. Poi mi dirai. Ciao!
Ciao!
Ciao! Patta! Finisce patta, almeno qui su Radio Bianconera. Francesca Turco, la Radio Laziale, Antonio Paolino. Radio Bianconera, noi chiacchieriamo così. Con gli amici, con le colleghe, e vedete, la Juve non è odiata. Fa più rumore chi vuole che venga odiata. Siete d'accordo con me? 340-54-25-324. Purtroppo ne è arrivato uno e la trasmissione finisce quasi qui. Parliamo di Yves.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati, ben ritrovato anche a Yves. Quando arriva lui, arriva l'acquazzone a Torino. Quindi sappiatelo, nell'ultimo periodo è così. Ciao Yves.
Buongiorno Antonio, è per fare pulizie negli stadi.
Pensavo i vetri, i nostri vetri che non pulisci mai.
No, io devo pulire tutti gli stadi,
tutti
proprio,
gli stadi,
dagli ingressi alle uscite.
Quando arriva è così, la trasmissione un po' cambia, il suo stile, ma resta nel contenitore dell'ironico. Allora, intanto ringraziamo gli amici, perché noi non abbiamo parlato, perché la sede di Roma ha fatto l'assalto sulla nave, quindi lanciando ieri sera, cominciavamo ieri sera, a parlare di questo raduno riservato ai primi che arrivavano. Noi abbiamo uno spazio, noi compresi, di 100 sedie. Una la occupa anche Yves, anzi lui ne tiene sempre due, mangia sempre in due tavoli diversi. E quindi abbiamo inventato la solita, organizzato, costruito il solito raduno, grazie a questa collaborazione che oramai ci porterà alla conquista del mondo con MSC Crociere, ma lo diciamo così. E ci fa piacere, perché poi conosci delle persone, conosci quelli juventini, sulla nave tanti sono poi juventini. Un raduno per farci gli auguri di Natale, dai, 16 dicembre. Purtroppo, ragazzi, i posti sono andati a ruba in 22 minuti, mi dice Santarelli. Quindi, come si fa? Apriremo una lista d'attesa, purtroppo, per fortuna, non parliamo di cose brutte. ma fondamentalmente non ci sono più posti. Ma dovete aprire agli stadi. Un giorno apriremo magari gli stadi, non è ancora tempo. Se uno è già sulla nave, ha pagato il suo biglietto, la sua crociera, noi stringeremo la mano a tutti, ci mancherebbe. Però 16 dicembre, che è un lunedì, Radio Bianconera salirà a bordo con 80 non fortunati, privilegiati, ricchi, poveri, no, chiaramente con un costo dovuto all'organizzazione, pranzo, accoglienza, in collaborazione con Identità Bianconera, quindi conoscerete finalmente dal vivo, oltre all'avvocato Durante, altri rappresentanti, ma ragazzi, incredibili di Identità Bianconera, insieme faremo le due trasmissioni, due in bianco e nero, la registreremo al mattino sulla nave, la manderemo e per tutti gli altri gratuitamente sulla nostra radio potranno rivedere quanto abbiamo detto, è stato detto, e vivendo anche i momenti così, quelli che non si potrebbero mandare in televisione, ma noi li metteremo lo stesso, interviste ai nostri 80 partecipanti, centinaio di partecipanti compresi noi. Non possiamo occupare più spazio perché è una crociera per quelli veri ospiti che proseguiranno. Noi saliamo e scendiamo a Civitavecchia, anche perché hanno saputo che c'è anche Yves, e quindi dopo un po' di ore, Yves, anch'io, a me bastano 2 o 3 orette, e lo rimando sempre a casa sua, anche perché la figlia lo aspetta, giustamente il papà, e quindi salutiamo anche la figlia di Yves, grande juventina, non poteva essere altrimenti. Detto questo, saremo lì, la trasmissione del 17-19 la registreremo al mattino, ve lo anticipo già, l'organizzatore principe è il direttore di Radio Bianconera Santarelli, sì, in quella occasione il direttore è Santarelli, alla delega del direttore vero, e vi aspettiamo, parteciperete alla nostra diretta e poi uno speciale, Yves preparerà uno speciale per quel lunedì sera, che sarà la vigilia di Coppa Italia, tra l'altro, sarà la vigilia di Coppa Italia, Juventus-Cagliari della sera dopo, e un po' di sorprese, Identità bianconera, pranzo a bordo, caffè a bordo, andremo a visitare un po' la nave, che è un parco giochi vivente, cioè io ci sono stato, sapete, e poi ve lo dico, dai, mi avete convinto. Glielo dico, Yves? Lo dico? Sei proprio un Giulio Cesare.
No, un po' di suspense.
Lo diciamo. Adesso tu mi hai detto così, io faccio bastian contrario. E vi presenteremo traccia di un nuovo progetto che ci porterà in giro con una nave nelle settimane successive, prima dell'estate, durante l'estate, non lo sappiamo ancora, tra 4 giorni. Dai, poco costosa perché ci teniamo anche a questo per tutti, perché sennò Yves poi viene a chiedermi il prestito, queste robe qua. Va bene, vi ho detto un po' tutto. Posti non ce ne sono più, non abbiamo fatto favori a nessuno, che sia chiaro. Appena il direttore della nave, ovvero Santarelli, ha dato l'input ieri sera, dopo 23 minuti, c'erano le prenotazioni fatte. Una lista d'attesa la aggiungiamo perché qualcuno potrebbe, e noi restituiremo la cifra, ci mancherebbe, di partecipazione. Ah, stavo dicendo, c'è un ronzio? Perché poi loro partiranno e noi dobbiamo scendere. Non fate i furbi che rimanete su in piscina. Non venite al convegno di Radio Bianconera. Non fate i furbi. Va bene, vi ho detto tutto. 16 dicembre, chi non potrà partecipare, non potrà venire, eccetera, non preoccupatevi perché vedrete tutto quello che capiterà. E capirete quello che potrà essere rifatto in altri porti, tipo Genova, tipo Livorno, tipo Napoli, tipo Palermo, tipo Messina. Vi piace l'idea? Quindi preparatevi perché probabilmente veniamo a pranzo poi da voi in futuro. Calcolate che Yves non ve lo togliete più. Va bene, detto questo, torniamo a noi. Così l'ho spiegato, non lo devo più ripetere. Per lamentele, call center cellulare di Santarelli 144 144 144.
Ma no, quello è il vecchio numero.
Ah no, quello è quello che non possiamo...
Adesso
non...
c'è 899.
Ah, 899. Sempre Santarelli risponde comunque. Va bene, torniamo a noi. I precedenti con la Lazio in Serie A. A Torino, 80 incontri disputati. Quanti ne ha vinti la Juventus? Più o meno della metà? 52. Più della metà. 19 pareggi, 9 sole vittorie della Lazio a Torino. 170 gol, 78 gol contro i 79 fatti dalla Lazio. Questo è il conteggio per quanto riguarda la Serie A. Il primo Juventus-Lazio di Serie A. Juventus-Lazio 3-1 alla 34esima giornata della stagione 29-30. Juventus-Lazio 3-1, l'ultima, alla quarta giornata 2023-2024. Quel 3-1 che apre e chiude questo confronto diretto tra due squadre che in questo momento hanno gli stessi punti, comparso nove volte nella storia di questo confronto. Nove volte non è il record, perché 10 volte, l'abbiamo detto con la collega che ha partecipato in precedenza, è stato il 2-1. Quindi risultato più verosimile è 2-1. È una partita che non dovrebbe finire 0-0. Ecco, potrebbe finire in parità, visto le situazioni che abbiamo vissuto. Arriviamo alla partita post fermo del campionato. Arriviamo con molte incertezze di formazione per noi, spero non per Thiago, molti infortuni. Attenzione alla situazione Fagioli, che mi porta a pensare gioca Locatelli 4-1-4-1. E a quel punto Locatelli-Turam, poi metteteli dove volete, davanti, dietro, a sinistra, sotto il bancone, quello che è. La posizione, e il dubbio era Mangula gioca, Yildiz gioca in mezzo al posto di Koopmeiners, oppure al 50-50 l'ipotesi esordio dal primo minuto Douglas Luiz. Cosa ne pensate? Rispondete a che partita vi aspettate, visti gli infortuni, visto la pausa, il dopo pausa, visto la necessità di dover far giocare o no Douglas, di posizionare come la Juventus. Ditemi la vostra, ascoltiamo qualche vocale. Un attimo, eccolo.
Mariano, ma secondo me noi facendo questo tipo di discorso, se qui avresti dato rigore, a centrocampo l'avresti dato, non l'avresti dato, per me è, per me non è, non facciamo altro che fornire degli alibi a questi qua che fanno praticamente quello che vogliono. Qui c'è un regolamento, e il regolamento, guarda caso, contro la Juventus viene quasi sempre stravolto. Il fallo di mano in aria che grida vendetta ancora dell'anno scorso con il Genoa, il regolamento dice che se sbatte la palla prima sul ginocchio e poi sul braccio larghissimo è comunque calcio di rigore, e con noi si dice no, è sbattuta prima su una parte del corpo.
Ci sono queste incongruenze, vero?
Se noi lasciamo tutto all'interpretazione degli arbitri, è ovvio che qualunque cosa per uno diventa rigore, per l'altro diventa ammonizione ed espulsione.
Hai ragione.
Simulazione. Cioè, quindi per Lautaro c'è calcio di rigore netto, senza possibilità di appello, e per Consensao c'è la simulazione e l'espulsione.
Allora, sapete che non mi trovate d'accordo del tutto. La riflessione che facevo prima è che se c'è interpretazione, no? Se è normalizzata l'interpretazione, vuol dire che l'errore umano te lo devi prendere sempre e comunque. Io non casco in questa trappola, non la tua. Lo so che ognuno ha il suo pensiero, lo so che anche i colleghi sono più esigenti del sottoscritto, quello che volete. Io non cerco solo consensi. Sarebbe facile dire, è vero, ce l'hanno con noi. No, io vedo soprattutto quest'anno, c'è chi si lamenta più di noi, c'è chi si lamenta quasi niente, forse perché ha ottenuto di più. Se pensassi al complotto, sarei rovinato. Primo. E vabbè, con questa scusa, però noi ce la prendiamo nel frac. No, guardate quanti errori stanno commettendo in tutte le partite. Non c'è sicurezza. nell'operato dell'arbitro ormai. Poi non so neanche se sono validi o meno gli arbitri, ma non c'è più sicurezza. Un po' lo usano come alibi, un po' come paracadute, un po' l'interpretazione gli dà quella possibilità, ma toglietevi dalla testa la partita perfetta. Toglietevela dalla testa. E allora io non ci sto ad ascoltare che noi siamo alti, belli e biondi, sempre e comunque. Noi siamo alti, belli e biondi e ce lo devono riconoscere quando lo siamo. L'interpretazione nel calcio, l'arbitro scarso, il direttore scarso, il giocatore scarso, il simulatore furbo, il simulatore fesso, ci sarà sempre. E allora dico, non ho ragione io, non ha ragione neanche l'ascoltatore che ci ha mandato questo vocale, in assoluto, dicendo tante, tante verità, ma altre verità ce le dice solo lui. Ieri chissà dove è stato, ma non lo voglio sapere. Nicolò Ceccarini, lei ieri ci ha dato buca. Ah, ma anch'io non c'ero. Vabbè, non dovevo fare questa premessa.
Buca, quindi voglio dire, questo succede, no? Due direttori che danno buca, alla fine disastro, si potrebbe dire.
Esatto, esatto. Non voglio sapere dove era lei, non le dico dove ero io. Ma al di là di questo, buongiorno Nicolò, ben trovato, direttore di Tutto Mercato Web. Secondo me lei ha ritirato una medaglia. Ma una medaglia simbolica come direttore, forse anche Radio Bianconera. Che lavoro fa quotidianamente un sito come Tutto Mercato Web?
Ma è quello di trovare le notizie, di cercare di essere più credibile possibile, di informare e di essere sempre più vicino possibile alla realtà di quello che sta accadendo, perché spesso e volentieri ci sono delle situazioni che devono essere affrontate, sviluppate, argomentate, ma possibilmente sempre trattate nella maniera più professionale possibile. Questo è quello che noi cerchiamo sempre di fare e vale per tutte le squadre, vale ovviamente per la Serie A, per la Serie B, per la Serie C e soprattutto sul mercato, perché poi la credibilità sul mercato diventa fondamentale per un sito come Tutto Mercato Web, perché più sei vicino a dare la notizia, non importa a volte arrivare primi, basta arrivare secondi, ma anche terzi, ma argomentando e essendo, diciamo, una fonte certa. E questo è quello il nostro grande obiettivo, anche che vogliamo coltivare per i prossimi mesi.
E allora io le aggiungo un'altra medaglia, Nicolò Ceccarini. Ci conosciamo ormai da tanti anni, un passaggio insieme, abbiamo giocato anche nella nazionale di Mediaset come telecronisti. Di strada è la nostra patente e documento è bella lacerata, quella sportiva, ovviamente. E Nicolò Ceccarini e Tutto Mercato Web, io quando li ho scoperti, forse anche tardi, no? Ho individuato che non faceva i copia e incolla, ecco, da quando esistono i social. Gliela posso consegnare questa medaglia pubblicamente?
Ti ringrazio, ma insomma voglio dire, questo
a parte riprendere delle notizie di altri quotidiani citando la fonte, no, l'indiscrezione, cioè...
è ovvio quando si devono riprendere notizie di altri, secondo me è obbligatorio citare la fonte, perché credo sia anche professionalmente, no, credo, è giusto, è corretto, deve essere così, perché le notizie degli altri hanno giusto il diritto e merito di essere naturalmente messe in fonte, non è che uno se deve accaparrare, ci mancherebbe altro. Una volta tocca a noi, una volta tocca a loro, l'importante è la correttezza reciproca, perché è quello che è alla base del nostro lavoro.
Perfetto, poi si chiama Tutto Mercato Web, io l'ho aperto, inizia con un primo piano interessante. Monte ingaggi Serie A, ecco il sorpasso dell'Inter sulla Juventus. Ci dice quante cose questo primo piano di Tutto Mercato Web?
Fondamentalmente è quello che sta facendo la Juventus da quando ha cominciato in maniera più chiara la sua rivoluzione, ovviamente l'abbassamento progressivo del monte ingaggi, l'investimento sui giocatori giovani di prospettiva e la possibilità di essere altamente competitiva e cercare di ottenere il massimo. Quindi oggi la Juventus è in questa fase, che naturalmente, diciamo, procederà anche negli anni, perché l'obiettivo da parte della società, di Giuntoli, ovviamente di tutti coloro, dei manager che in questo momento dirigono il club, è indirizzato verso questa strada, cioè quella del successo comunque sportivo da abbinare a dei costi più contenuti e a un abbassamento anche del livello dell'età della squadra, perché credo che, insomma, noi abbiamo fatto il confronto su Tutto Mercato Web, i giocatori entrati, messi in campo dalla Juventus, dopo il Parma mi sembra ci sia la Juventus come minutaggio di giocatori più giovani. Questo è anche merito di Thiago Motta, che ha messo in campo Savona e altri tanti ragazzi che quando sono stati chiamati in causa, lo faceva a Bologna, per cui lo fa anche a Torino con la Juventus. Chiaramente a Torino con la Juventus è ancora più problematico, bisogna veramente avere una forte personalità, coraggio, ma lui è un allenatore bravo, per cui la strada è tracciata e io credo che la Juventus oggi stia costruendo un percorso che la riporterà a essere vincente, magari non subitissimo, però nel giro di, secondo me, già dall'anno prossimo questa squadra può lottare per, cioè non si può porre oggi un obiettivo ben preciso, anche se è quello sempre di vincere, però il percorso è di crescita, per cui credo che la squadra sarà sempre più competitiva e poi tornerà a lottare per il grande traguardo finale, che è quello ovviamente lo studente.
Ecco, l'ultima domanda che le farò.
Ma questo non significa che magari se quest'anno qualcuno non va come deve andare, perché chiaramente la favorita è l'Inter, se tu sei lì, questo vale per il Milan, per il Napoli, uno ne approfitta sempre, è normale.
E adesso è ancora indecifrabile la stagione, sei d'accordo, Nicolò?
Sì, perché ancora tutte le squadre, ora guardiamo un po' il rendimento dei vari club, per esempio il
ecco,
Napoli,
cosa ti colpisce di una piuttosto che dell'altra in positivo e negativo?
Il Napoli è la squadra che più di ogni altra oggi potrebbe tentare di fare qualcosa di importante in questa Serie A, anche se ovviamente Conte non vuole la pressione, ma è giusto anche che sia così, però parte da un decimo posto, non ci sono le coppe, la possibilità di giocare il campionato di Serie A preparando la settimana, no? E quindi da questo punto di vista le altri club hanno la Champions, l'Inter e il Milan e la Juventus hanno da fare la Champions League, l'Atalanta idem, quindi potrebbero perdere un po' di energie nervose e fisiche, e il Napoli invece ha questo sprint diverso, cioè questa possibilità diversa di poter sprintare con magari qualche energia in più, e alla lunga in un campionato potrebbe essere diciamo quel qualcosa che la fa lottare fino alla fine per vincere lo scudetto. Poi che loro dichiarino di vincere lo scudetto, no, perché non mi sembra che nessuno lo voglia dichiarare fondamentalmente in tutta la Serie A, perché tutti hanno, voglio dire, vogliono, no, capire come fanno gli altri, cosa fanno gli altri, però il Napoli, in virtù di quello che ti ho detto, potrebbe essere una squadra molto pericolosa per tutte le avversarie dello scudetto.
Certo, arriverò alle domande di mercato, però lo sai, sì, la prendo larga non tanto per riempire, ma per capire insieme a te. Normalmente il mercoledì, oggi slittato eccezionalmente al giovedì questo appuntamento, sì, e non possiamo che ringraziare la redazione di tutto Mercato Web e lo stesso direttore Nicolò Ceccarini che si mette in prima persona a disposizione. Non ti faccio il nome di Ortiz subito, ma se tu dovessi scegliere, ragionando, ascoltando i procuratori, chiamandoli, leggendo, informandoti, prima di scrivere un articolo come un tuo editoriale sulla Juventus, ma la Juventus a gennaio, fosse adesso il 31 dicembre, dopo 7 giornate, di cosa ha bisogno? Di un attaccante o di un difensore? O di tutte e due?
Credo
compatibilmente
oggi,
con le possibilità economiche.
Allora, io credo che oggi loro abbiano pianificato l'intervento che è pianificato, è un intervento su un difensore centrale, perché Bremer è un giocatore fortissimo e quindi la Juventus ha bisogno di sostituirlo, anche se poi non lo puoi sostituire, perché per prendere un altro giocatore fortissimo ci vogliono anche la fortuna, le situazioni, le congiunture particolari, e soprattutto la Juventus a questa operazione se la fa, cioè di mettere dentro un altro difensore centrale, l'ha fatto la formula del prestito, non farà un investimento, e quindi già quando fai un investimento
prestito intendi che cosa? Cioè non come nome,
prestito,
come cifre, cosa vuol dire?
Un prestito potrebbe essere un prestito magari con diritto di riscatto, che però non impegna la Juventus economicamente, cioè voglio dire,
cioè paghi l'ingaggio da gennaio a giugno,
paghi l'ingaggio, poi se il giocatore ti può piacere magari puoi valutare di metterci un diritto di riscatto, ma che non ci sia in nessun modo un'impegnativa per la Juventus, quindi per me lo prendono un prestito di qualità, e siccome conosco molto bene il direttore sportivo della Juventus da una vita, io so già che anche se lui in questo momento non ha secondo me ancora vuol dire nessun giocatore in mano, perché è troppo presto, perché siamo a metà ottobre,
perché i prezzi sono troppo alti oggi, diciamoci chiaramente,
troppo alti, però sicuramente insieme a Thiago Motta loro avranno già individuato una serie di giocatori sui quali loro potrebbero andare a rafforzare il reparto della Juventus, che però in questo momento non sono mai trattative, sono solo discorsi, e che tra due mesi, perché oggi quello che vale oggi magari tra due mesi non vale più, cioè uno che gioca oggi può non giocare tra due mesi, magari neanche ci pensavi, oppure uno che oggi
gioca poco,
diciamo, si è fuori, gioca poco, poi tra due mesi diventa titolare e non lo puoi più prendere, per cui è ovvio che hai una rosa di nomi, avranno una rosa di nomi i giocatori che tra virgolette possono essere interessanti per la Juventus, ma da qui a fare le trattative secondo me aspetteranno. Però di sicuro prenderanno un difensore centrale. Io su questo non sono.
Io concordo
certo
pienamente
con questa formula.
Concordo
questa
pienamente formula sulla riflessione. Sì. Però ho dovuto maturarla nel tempo, Nicolò. Sì. Non ieri, non domani, da un po'. L'ho cambiata. Perché secondo me, secondo tanti che stanno scrivendo anche oggi, sembra quasi che la necessità più impellente sia, cioè il ragionamento che facevo anch'io, faccio dare la risposta a te. Però dietro puoi adattarne diversi. Adesso non dico Locatelli centrale, no? Anzi, ti lancio. Potrei andare a riprendermi Jalot, Rugani, che sono in prestito, casomai. La butto
io
lì,
Credo che adesso l'obiettivo non siano questi giocatori. Se vuoi la mia...
Già hai risposto.
Il mio pensiero. Per me, i giocatori che sono in prestito, probabilmente finiranno la loro stagione dove sono.
E poi?
Ci sarà da fare delle valutazioni, ma secondo me vanno a prendere un altro profilo.
Perfetto, e mi hai dato già una risposta. Tornando, ok, non prendo i miei, non posso, non voglio, non mi interessano, quello che è, a gennaio. Tu mi dici, magari potrebbero imbastire un'operazione difensiva. Io sono arrivato, anche grazie a questo tuo intervento oggi, sulla tua idea. Però subito mi veniva in mente, però povero Vlahovic da solo, là davanti, tutto l'anno, le partite... le pressioni,
sarà il recupero di Milik, no? Ci sarà anche il recupero di Milik, io credo che questo
Però fino a novembre non ce l'ho, siamo già nel novembre,
ho capito, però insomma voglio dire, se poi da novembre va dritto fino a giugno, questa può essere una soluzione. D'altra parte la Juve gioca una punta centrale con due ali, no? Alla fine con due esterni, quindi in questo modulo più di un'altra punta tra virgolette alternativa non serve, quindi a maggior ragione se c'è il recupero di Milik. Poi se mi dici, se Milik non riesce a recuperare, allora dovremmo fare un altro tipo di ragionamento. Ma se Milik
o tempo fino a gennaio, dici magari.
Sì, ma io penso che Vlahovic ovviamente sia il titolare, che Milik sia la soluzione. Bisogna capire se Milik sta bene, cioè se una volta che ha recuperato non ha più problemi. Per me la Juve può andare avanti anche così da qui alla
vero,
fine.
Vero, però molti che rientrano dagli infortuni, Nicolò, non voglio dibattere per dire non è vero o è vero quello che dice un altro. Faccio il pensiero dei tifosi, quindi mi passo la palla da solo. È anche vero che però chi non stava bene da subito, rientrava da un infortunio, la storia ci insegna anche quest'anno che impiega qualche giorno di più, settimana di più, deve allenarsi.
Raccolgo la tua palla, la rimetto nella, ti hai rimesso nella mia zona di centrocampo, io la rimetto nella tua metà campo e ti dico, siccome la stagione è lunga, è impegnativa, se ci dovessero essere delle problematiche tali da non poter contare su un'alternativa a Vlahovic, cosa che in questo momento non mi risulta, è ovvio che la prenderanno in considerazione. Non è che sono lì a dire vabbè, che cioè, se c'è Vlahovic, c'è Vlahovic e rimane Vlahovic tutta la stagione se non c'è la possibilità di avere Milik. Ma se Milik recupera, c'è Milik. Se poi Milik per mille motivi dovesse avere delle problematiche in futuro, è chiaro che a quel punto secondo me il problema se lo porranno. Però se mi chiedi qual è oggi la priorità per gennaio, il difensore centrale.
Chiaro, ed è quanto stiamo ripetendo, oltre che in questo tuo intervento, anche noi di Radio Bianconera un po' da tempo, non condizionati, ma così, alla luce di tante riflessioni che mettiamo insieme, anche tipo quella del direttore di Tutto Mercato Web. Ma questi nomi che compaiono sui giornali, qual è per la difesa piuttosto che l'attacco? Non vogliamo prendere posizione, chi dice in difesa è giusto e l'attacco no. I nomi che si fanno di mercato in generale, riferiti alla Juve in questo momento, sono piste aperte o che cosa? Tipo Flamengo, Ortiz, costa poco, interessa per questo o è un nome?
Ti potrei dire Kivior, ti potrei dire Skriniar, ti potrei dire tutta una ricerca su difensori centrali che magari vanno in scadenza di contratto, qualcuno che va in scadenza di contratto.
Ecco, fammi dei nomi e ti saluto.
Ma io i nomi li vorrei fare se fossero concreti, cioè se io avessi la certezza di poterti dire guarda, Skriniar sì, Ortiz sì, Kivior sì, e sono tutte idee che ci possono
sotto
essere.
Il 5% di possibilità, un'idea è sotto il 5%?
Io credo che loro stiano, io sono sincero, credo che potrebbe venire fuori un nome a sorpresa rispetto a quelli di cui noi stiamo parlando, che secondo me sono tutti nomi validi. Però in questo momento, per esempio, io non ho riscontri concreti di trattative né su Skriniar, né su Kivior, né su Ortiz, né su altri, perché secondo me loro non la stanno facendo una trattativa adesso, stanno facendo un monitoraggio e poi valuteranno quelli che sono più adatti ad essere il ruolo di difensore centrale della Juventus. E io credo che forse tra un mese le idee saranno saranno ancora più chiare.
Però oggi noi non la richiameremo tra un mese, le lasciamo una settimana di tempo per aggiungerci qualcosa.
Però io comunque sia, tanto lo sai come sono fatto, se non ho un nome concreto...
E fai bene, e fai bene.
Però quelli che sono già usciti sono sicuramente tutti nomi papabili e che quindi vanno tenuti sotto controllo, perché sono tutti giocatori e potrebbero essere...
Posso lasciarle la mia delega, direttore, di controllare?
Assolutamente.
E allora lasciamo noi di Radio Bianconera la dedica a tutto mercato web, delega conferma, quindi budget zero, ascolteremo almeno l'informazione gratuita di tutto mercato web sul sito o una volta alla settimana su Radio Bianconera. Ciao Nicolò.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Signore e signori, siamo lieti di invitarvi alla conferenza stampa, noi di Radio Bianconera, ma con noi Juventus, dell'allenatore Thiago Motta, che si terrà domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 13. Vedete che ci abbiamo azzeccato? Lasciamo qui al caldo il buon Paolo Rossi con l'edizione... del venerdì di vigilia dalle 12 alle 14, a metà della trasmissione. Interrompete quando parlerà, quando interverrà Marocchino, che domani di solito è il giorno della Bresaola, e quindi o del sofficino Findus, chissà cosa mangia quando c'è la pioggia il buon Marocchino. Glielo chiederete, interrompete le cose inutili di Cose di Calcio Excel e vi collegherete. Paolo Rossi si collegherà con me allo stadium nell'ultimo blocco, quindi con Marocchino, no. Non diteglielo, dai, tanto lui a quest'ora non ascolta, va a funghi. Ma si va a funghi quando piove, a castagne, qualcosa? Tu, Yves, cosa fai quando piove nel tuo bosco?
Cerco di stare sotto le coperte più tardi possibile.
La classica risposta dell'uomo pigro, del marito pigro. Ma tua figlia la porti almeno a scuola?
Mia figlia ormai ha organizzato una gang con le sue amiche, vanno da sole. Solo quando piove mi chiedono di portarle.
Ah, e sono 20-25, quindi fai 6
no,
o 7
una
giri.
Una quarantina.
Prendi il pulmino, lo scuolabus. Ho capito, è la vita che fanno tanti genitori. Dai, non ci lamentiamo. Allora salite a bordo con noi nell'incontro organizzato il 16 dicembre. Ahimè, a Civitavecchia siamo già pieni, però trasmetteremo tutto tra le 17 e le 19 del 16 dicembre, lunedì, vigilia di Coppa Italia, e la sera lo speciale Yves, lo troverete a lei, cioè gli daranno una cabina che dorme, ci racconterà il nostro tecnico Manuel con Yves, ci racconteranno tutto il sottonave, non il sottobosco.
Ah, ma quella delle... o è nato l'uovo, è nato la gallina.
Quella, ci racconterete, okay, andrete in giro per la nave, non perdetevi, perché poi alle 4 dovete scendere, Mi raccomando, Yves, Manuel, però raccomando. Se no, ho visto scene tristissime, chiamare la gendarmeria, la polizia, cercarvi, perdono 2 ore, poi vi trovano al bar, a spendere quei pochi spiccioli, o addirittura ve lo offriamo quel caffè. Quindi state al bar e vi verremo a riprendere. E la sera uno speciale. Ecco, quando sentite questa, per davvero, non siamo noi di Radio Bianconera. Devi scendere.
Al terzo chiudono tutto.
Al terzo chiudono tutto e ti buttano in mare. E mi dispiacerebbe solo per la chiavetta con lo speciale, che i nostri ascoltatori potranno godere nel vederlo sul canale 4518, ascoltare su Radio Bianconera sempre e comunque, in serata, in tutta la Juve special che vuoi in nave quel giorno. Quindi due appuntamenti per raccontarvi quello che è il nostro, sarà il nostro modo di spiegare, raccontare, difendere la Juventus live con un centinaio di tifosi privilegiati che sono arrivati prima, non ci sono stati raccomandati, gli amici degli amici, aperto, andato, elenco, bonifico, tutto alla luce del sole, con i colleghi, amici di Identità Bianconera. Quindi avrete anche gli avvocati, se fate i furbi, gli avvocati li abbiamo già lì al tavolo della discussione. Vi piace come idea? Attenzione che apriremo altri porti, sperimentale. Però non possiamo fare anche quello, perché la Juve gioca la domenica, il sabato, lunedì, la Champions. Saremo noi nei porti o nelle città ospitanti, e quindi lo riproporremo, magari anche una mini crociera, magari anche... a Genova, vi piace come idea? 100 persone le troviamo? A Livorno? 100 persone le troviamo. A Napoli 100 persone le troviamo. A Palermo 100 persone le troviamo. A Messina 100 persone le troviamo. Mi sembra una bella e impegnativa tappa in collaborazione con Identità Bianconera, Radio Bianconera, MSC Crociere, che naturalmente mette tutta l'attrezzatura idonea per fare questa bella giornata, organizzare questa bella giornata dalle 9 alle 17.
Ma una domanda, lei è un dottore?
No.
Vabbè, io ho un dottore qua in regia come adesso, in questo istante.
Un dottore?
Sì.
Serve? Buongiorno! Il dottore... Vabbè, lei mi porta... Magari ce lo portiamo. Però non diciamogli niente, che se no prepara la valigia, sai come sono fatti a Salerno. Buongiorno, dottore, come sta?
Buongiorno, innanzitutto non lo faccio, spesso non lo faccio
sì.
per mancanza no, di educazione, ma
sì,
di tempo.
Cosa?
Ma Manuel, io saluto.
Ma li conosce, li ha mai visti in faccia? Li ha visti in faccia?
Ma sono mitici.
Sono miti?
Sono... mitici,
no, tolga
nel senso che sono figure mitologiche.
No, lasci stare.
Mezzo uomini e mezzo TV.
Beh, sì, e anche qualcos'altro. Lei stia lontano, ascolti il direttore, lei stia lontano.
Ma lei ha sentito il suono della nave?
Sì, perché quello ci vuole andare sopra, vuole stare...
No!
Si mette in mutua. Yves, se va sulla nave,
qui.
Si mette in mutua, se lo trova a casa sua, controllo pneumologico.
Pneumologico, sì. Ma io sono già qui, io sono qui nella mia cabina, vi aspetto, sono venuto prima per trovare il posto sicuro.
Ah, lei la sa lunga, chissà che possa essere anche lei una sorpresa, solo che poi dobbiamo lasciare Yves a casa, se sale lei scende Yves, cosa facciamo?
No,
sto scherzando ovviamente, Pasquale, ne parleremo, teniamo tutto... Tutte le sorprese in canna, dai. Mi dica un po', riparte il campionato. E qui ci sono Juve e Lazio, sono la stessa cosa. Cosa vuol dire? Sono la stessa cosa intanto, Juve e Lazio?
In che senso la stessa cosa?
Classifica, cambiato l'allenatore.
Anche l'Udinese,
certo. Però,
siamo due bianconeri contro un celeste.
Che partita è stata nella storia Juve-Lazio?
Allora, hai fatto proprio la domanda
che speravo. No, non volevo.
Perché il risultato più bello, più storico,
sì.
tutti ricordano le nuove generazioni, il 5 maggio 2002, vero?
Sì.
Ma non per Napoleone. Perché noi giocavamo a Udine, e l'Inter giocava a Roma.
Ah, eccolo qui, il cerchio che si chiude, il triangolo che si chiude, Juve, Lazio, Udinese.
Bene, però mentre quel giorno la Lazio ci fece un favore, cioè fece un favore a se stessa, ma soprattutto a noi, ma praticamente ripagò di ciò che avevano combinato l'anno precedente, quando noi abbiamo... Ci siamo visti sottratti a Perugia uno scudetto già in tasca, no? Allora, comunque, a parte questo invece, c'è un altro giorno, 1 giugno 67, stiamo parlando di 57 anni fa, quasi 60, dove c'è stato il famoso 2-1 di cui prima ti ho sentito parlare a proposito del risultato più ricorrente,
sì.
Il 2-1. Non solo confermo, ma vi dico che è il 2-1 più storico, più incredibile, più inaspettato e più da impazzire della storia bianconera.
E allora facci rivedere gli highlights col tuo racconto.
Il 2-1. Allora, andate sul 1 giugno 1960.
No, raccontacelo tu, siamo sfaticati oggi. Siamo già in...
allora,
cos'è successo? Perché è più incredibile dei 2-1 tra Juventus e Lazio?
Eravamo a un punto dall'Inter eurocampione, tutto euro di tutto, che, in cui Elenio Herrera, facevano un po' lo sbruffone. Vai. Allora, a un punto all'ultima partita, quando ne avevamo 6 di distacco a poche partite dalla fine, quindi era un campionato già finito, loro avrebbero battuto il Celtic campione d'Europa, poi a Mantova l'ultima partita contro un Mantova di già salvo, non c'era problema. Invece noi battiamo la Lazio per 2-1, gol di Bercellino e Zigoni con Di Pucchio della Lazio sul calcio di rigore a pochi minuti dalla fine, mentre l'Inter perse a Mantova in quel famoso incontro passato alla storia con Sarti dell'Inter che diede la testata contro il palo per essersi fatto passare il gol da parte del centravanti Di Giacomo. In quel momento speravamo in uno spareggio, mentre invece ci trovammo campioni d'Italia. Io abitavo a Bologna, residevo a Bologna con la famiglia, ma tutti i juventini di Bologna impazzivano per tutto il centro di Bologna, quindi immaginate un po' a Bologna, non a Torino, e si impazziva. E fu il più incredibile con l'allenatore Riberto Herrera e con quel Favalli, con Bercellino, Castano, Salvatore, Anzolingo, Risarti, Favalli, Del Sol, De Paoli, Cinesigno, Menichelli, una squadra cosiddetta operaia, perché non c'era il fuoriclasse di turno, ma c'era una squadra tosta, ben quadrata. Quindi quel 2-1 lì è il 2-1, non solo che conferma la frequenza di questo risultato, ma è stato quello che io ricordo nella vita più spettacolare per quanto riguarda tutti i 38 scudetti bianco.
Grazie per questo racconto, grazie davvero Pasquale, perché lo fai per me, che non sono giovanissimo, lo fai raccontando una pagina sempre diversa della Juventus, ma la racconti e ce la racconti, io ti ho detto raccontacela come se fosse una Lights. Questo è un timbro, è un, sai, il foglio reale che arriva anche a chi magari adesso l'ascolto con le cuffiette e in poco tempo sa qualcosa di più rispetto a quello che non sapeva. Ti chiedo di oggi. Prego.
Ti dico ancora, no, per finire ti aggiungo anche un particolare. Siccome sì, loro avevano giocato col Celtic a Lisbona e nel secondo tempo capovolsero i risultati, quindi l'Inter perse la Coppa e chiese di posticipare la gara con la Juve per avere un giorno in più, la Juve non fece nessuna piega, come stile. Quando si parla, che cos'è lo stile?
Cioè, è stata spostata quella partita? Questo non lo sapevo.
Sì, fu spostata di un giorno al primo di giugno. Ma questo è avvenuto anche in occasione del famoso Fatal Verona per il Milan, dove fu Rocco con la sua presunzione a dire no, non abbiamo bisogno di un giorno in più, giochiamo lo stesso la domenica, e successe che con gol di Cucurello a Roma vincemmo un altro scudetto incredibilmente bello.
Sai che ci stai dicendo due cose, magari più lo sanno o anche no, intanto fan capire alcune cose, molto chiaramente, della Juve di riflesso, e fanno capire che gli alibi a volte te li puoi andare a cercare sempre e comunque, cioè mi hanno detto di sì, mi hanno detto di no, ci hanno spostato la partita, 90... cioè l'hai chiesto e hai perso poi comunque un campionato, no? Detto molto chiaramente.
Sì, ma perché là, al di là adesso del giorno in più o in meno,
sì,
ma al di là di questo era l'Inter che era finita. È come quando noi...
La sostanza è quella, la sostanza è quella.
La sostanza è quella, è come quando la Juve nel 75 perse lo scudetto col Torino. Il Torino ci superò in 3 partite finali, ma perché erano venuti meno Capello e Anastasi? Che infatti andarono al Milan e all'Inter rispettivamente durante la stagione successiva in cambio,
chiaro,
di Benedetto Insegna.
Pasquale... La storia si ripete. Sì, adesso sì, non c'è gente finita. La Juve può guardare davanti, ha già acceso. Quale luci? Siamo in un tunnel, vediamo la luce. Che luce abbiamo messo? Di posizione? Funziona? Non funziona? Abbaglianti? Che cosa?
Vediamo, diciamo, sai quando tu sei su un gran rettifilo? Vabbè, adesso tu non sei della Campania. C'è tra Nocera e Pompei,
ecco,
dove c'è il santuario, è un lungo rettifilo. Cioè, quando arrivi a piedi, io ho fatto a piedi Salerno-Pompei all'epoca della...
Quanti chilometri sono?
Sono 40, qualcosa del genere.
Quanto tempo l'hai fatto?
Ci sono voluti 6 ore.
6 ore?
Precisa, dalle 3 di notte alle 9 di mattina. E poi arrivavamo lì, ci fu anche un clericale che confessandoci disse, ma chi ve l'ha fatto fare?
Esatto, che peccato... Che peccato dovevate scontare. Va bene.
Comunque, al di là della battuta, quando arrivammo lì a piedi verso le otto,
sì, inizia sto rettilineo. Cioè.
No, ci vedemmo quasi il santuario, no? Allora dico, ma allora in più l'abbiamo
siamo
fatto.
Arrivati.
E invece non era così, perché camminavamo e era sempre più lontano, sempre più lontano. In questo caso, vediamo la luce dal tunnel. Per un semplice motivo.
Quale? Concreto, Pasquale, non illuderci.
Tutti i pesi passivi, i debiti passivi, i pesi passivi sono stati tolti. Se c'è qualcosa da limare, quando si fa una rifondazione, non si può... E allora facciamo come il governo e l'opposizione. L'opposizione è stato, non so, 13 anni al governo, dopo 2 mesi dicono, ma tu cosa hai fatto? No, ma che hai fatto tu per 13 anni? Allora, adesso c'è bisogno del tempo giusto, che può essere anche di 6 mesi, può essere di 1 anno, ma certamente è la strada giusta, avendo un'età media più bassa, monte ingaggio basso, giocatori di qualità, qualcuno potrebbe deludere entro l'anno, certamente, perché quando si fanno 24 movimentazioni c'è qualcosa pure che potrebbe essere andata male. Quindi da questo punto di vista io vedo una luce, ciò che vedo di oscuro è la ipercritica, cioè non la critica che ci deve essere, altrimenti ogni partita, se non facciamo l'analisi e la critica, di che cosa parliamo? Va bene, ma l'ipercritica, il pregiudizio.
Ne vedi tanto Pasquale?
Sì, ma no, non certo qui nella trasmissione.
No, in generale, anche in questa trasmissione magari c'è, in altre trasmissioni. No, dobbiamo dire come viene vista realisticamente, no? La percezione qual è di Pasquale Gallo? Percezione importante.
La percezione è che non bisogna né esaltarsi, né deprimersi, ma semplicemente far lavorare. Poi alla fine si sa che alla Juventus non hai il tempo dei 7-8 anni che puoi avere in un'altra società, che sia di Milano, che sia di Napoli, che sia di Roma. Alla Juventus dopo 2 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, dopo si fanno i calcoli e uno o vince o non vince e va via. Quindi è il campo che poi, è il lavoro quotidiano che poi si dovrà vedere chiaro. La Juventus, io ho una fiducia molto molto forte.
Attorno a chi? Perché... A che cosa? Un nome? Dei giocatori? No. Dei dirigenti?
No. Dirigenti e staff tecnico. Quindi staff dirigenziale e staff tecnico. Ne ho fiducia, non per il singolo individuo, ma per il feeling perfetto che si è creato perché era così, è già stabilito dal destino, non lo so, però c'è un feeling perfetto in cui ognuno rema nella stessa direzione.
Pasquale, sì, certo. Pasquale, ti devo chiedere, ma se per caso Motta non avesse accettato o ci fossero state divisioni sulla scelta di un allenatore, cioè si è fatto la scelta su un nome o su un progetto, secondo te? E perché è ricaduto su Motta e non su qualcun altro? Perché mi sembra di capire che Motta è al centro di questa nostra, certo, tua, loro attenzione.
Certo, perché Motta era l'allenatore e uomo più completo rispetto ad altri, perché riassumesse tutte queste qualità. Aziendalista, moderno,
giovane,
intelligente nel rispondere alle domande in maniera secca.
Ermetica?
È anche ermetica, però è un ermetico che fa diciamo, fa meditare, che è anche stimolante.
È un dottore, è come i dottori, sì. Quando vai che ti lamenti, sì, di qualcosa, ti convincono che stai bene, e quelli peggiori che stai malissimo.
No, quando vengono da me, io quando li vedo preoccupati, li preoccupati per la loro salute, per i loro problemi,
sì,
dico sempre, guardi, io la vedo molto preoccupata, ma pensi alla salute. E quello mi dice, ma io per questo sono
venuto.
Non mi sento bene. E dire, quindi,
pensi alla salute. Lei è un Domenico Marocchino della medicina, tanto per intenderci. Sì, non vorrei offenderla, non vorrei offenderla. Chiedo scusa.
No, sono onorato. Ma Marocchino
non vorrei offendere né Domenico Marocchino né Pasquale Gallo, che sono due amici.
Ma Domenico Marocchino è soprattutto una persona intelligente.
Non me lo esalti troppo, che poi il prezzo lievita. Che poi il prezzo lievita.
E pagherò anche io.
Senti, ma...
Mi è piaciuto, prima, sì, che dimentico,
sì,
mi è piaciuta la considerazione, tutta la vostra discussione fra te e Niccolò Ceccarini. A proposito dell'attacco, la difesa, le, sì, possibilità, però è stato preciso. È stata una discussione precisa, professionale.
A domanda intelligente, risposta intelligente. Ragionamento di conseguenza certificato dalla società di controllo Gallo Milik, e Pasquale. Gallo e Pasquale.
Milik, almeno fino a giugno, tornerà a giocare. Poi, se non succede, come prognosi,
ecco,
è questa la prognosi. Però non sempre poi la prognosi si verifica. Se non si verifica,
devi cambiare medicinale, intensificare e cambiare strategia. Esatto. Però intanto pensiamo alla salute. Pasquale Gallo, intanto pensiamo alla salute. Che partita sarà Juve-Lazio? Anzi, no, ti chiedo, ma c'era un altro allenatore in cantiere, secondo te? Cioè, non penso che ce ne fosse solo uno.
Ma nessun dirigente bravo c'ha un giocatore da acquistare, oppure no? C'è sempre un piano B. E che piano B non è, significa...
meno importante.
Meno importante, piano B è un'alternativa, ma noi durante la giornata abbiamo sempre un'alternativa.
Yves, se non va sulla nave, ce lo troviamo col canotto cioè lui seguirà la navigazione della nave, cioè lui c'ha i piani nave proprio, col canotto.
C'è anche il piano costume a prendere il sole a dicembre.
Sicuro, ma conoscendolo. Ho capito. Senti, Juve-Lazio, infortuni, sembra anche un problema per Fagioli, c'è lo Stoccarda dietro, tu lo Stoccarda lo conosci bene.
Adesso quest'anno ha perso, allora innanzitutto la perdita del centravanti Guirassy, che è andato al Dortmund, per me è una perdita che è stata molto molto importante,
pesante.
Negativo. Pesante, molto pesante, perché Guirassy aveva il gioco, facendo le debite proporzioni ovviamente, se no qui la gente si offende, è lo stesso gioco di Benzema col Real Madrid.
Con le dovute, cioè, proporzioni, sono d'accordo.
Le dovute proporzioni. Cioè il giocatore che sapesse segnare, ma sapesse essere utile a tutti gli altri, e infatti Undav era uno di quei giocatori attaccanti che noi vedremo nella partita con la Juventus, e Undav era uno che sfruttava molto la presenza di Guirassy per andare a rete. Ecco, questo. E poi c'è stata qualche altra defezione, non è lo Stoccarda dello scorso anno, che era molto pericoloso.
E con questo la trasmissione è terminata, quindi partiremo da qui la prossima settimana per parlare di Stoccarda e non solo, alla luce anche del risultato con la Lazio. Sarà difficile, grado di difficoltà, poi ti devo veramente salutare. Juve-Lazio, grado di difficoltà, dopo la sosta, la seconda, bla 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 bla, da 0 a 100?
Allora, da 0 a 100 io dico 60 come grado di difficoltà, ma non perché Juve-Lazio, anche se fosse Juventus-Empoli, come poi è avvenuto, è perché dipende non dalla Lazio, ma dipende dalla Juventus, che è ancora in una fase non solo di costruzione ancora, sono passati due mesi, ma soprattutto perché deve stare attenta a non perdere altri pezzi e recuperare quelli
qualcuno.
Che non ha.
Qualcuno.
E questa partita.
UE ha recuperato, dovrebbe essere della partita. Fagioli non dovrebbe essere della partita. Locatelli, chiave centrale davanti alla difesa. Torna anche Thuram. Vlahovic è lì. Non intoccabile, ma importante per l'assetto offensivo. Un po' abbiamo raccontato, adesso lasciamo tutto a Camillo De Michelis, che è tornato dalla Continassa. Sai che i muri parlano, la Continassa? Sono i muri parlanti.
È vero, ero alla Continassa e sentivo un rumore.
Io sono passato una volta, ho sentito la tua voce. Ho detto, gli alberi parlano come Pasquale Gal. È proprio un film fantastico il nostro. Ciao Pasquale, buon weekend.
C'è il Trojan nelle mura.
Se sentite la voce di Pasquale Gallo alla Continassa, è vero, non preoccupatevi e pensate alla salute. Ciao Pasquale Gallo. Ciao.
Comunque sono fiducioso, vinceremo.
Ah, la voce, questi sono i muri della Continassa, non era lui, questo era il muro della Continassa. Camillo De Michelis è tornato con tutte le news di formazione. Cavoli suoi, Camillo, ti aspetto. Adesso ti aspettano. Ciao, domani conferenza alle 13.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.